Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e cambiavalute seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via queste cose, e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato». I discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divora». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni, e tu in tre giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
E quando i discepoli, gli apostoli, si ricordarono di queste cose che aveva detto Gesù, dopo la sua resurrezione, dopo la morte e la resurrezione, e furono in grado di sopportare ciò che accadde alcuni anni dopo, nel 70 dopo Cristo, quando fu distrutto completamente questo meraviglioso tempio di cui Gesù aveva detto non resterà pietra su pietra, meraviglioso, stupendo, la gloria di tutta la terra, dice il Salmo, il suo monte santo, altura stupenda, celebrato, perché? Perché segno dell'identità di un popolo, ma dell'identità di un popolo che è in relazione con il suo Dio, simbolo di ogni relazione. Quando avranno visto tutte queste cose accadere, si saranno ricordati anche di quello che Gesù aveva detto in questo caso, cioè che questo tempio in tre giorni io lo farò, lo ricostruirò. E probabilmente proprio questo aiuterà i discepoli, gli apostoli e tutta la Chiesa nascente a fare un'operazione che a nessuno sarebbe venuto in mente, cioè ritornare nell'Antico Testamento, riprendere tutte le immagini dell'Antico Testamento e ricominciarle a leggere con una chiave nuova, un'interpretazione nuova della stessa parola, una chiave questa volta formidabile, non un modo di pensare nuovo, ma Gesù Cristo, chiave di lettura di tutta la rivelazione che Dio aveva fatto di sé fin dall'inizio della sua avventura con il popolo di Israele. E che cosa hanno fatto questi apostoli? Ma probabilmente in una liturgia come la nostra, come quella di oggi, saranno andati a recuperare proprio quella pagina che noi abbiamo ascoltato stasera nella prima lettura, quella pagina del libro di Ezechiele, dove Ezechiele racconta di una strana, insolita visione, del giorno in cui lui ha pensato, ha visto uscire dalla parte destra del Tempio di Gerusalemme un corso d'acqua che si è andato ingrandendo, e a chi lo invitava a misurarlo, lui si rendeva conto che questo fiume veramente si ingrossava così tanto da non poter essere attraversato. Un fiume dove ci sono un corso d'acqua enorme, dove ci sono molti pesci, e che giunge fino all'Araba, che è contornato da alberi che hanno frutti e foglie importanti, perché i frutti sono un cibo e le foglie sono un medicamento. Beh, guardate quante cose interessanti questa visione. E gli apostoli saranno andati là a dire: ma se il tempio, ha detto Gesù, io lo ricostruirò in tre giorni, è il suo corpo. Dunque è dal suo corpo che uscirà quest'acqua, dal lato destro del Tempio, dice Ezechiele, ma certo, lo abbiamo visto, dal lato destro del suo costato è uscita quest'acqua e sangue. E quando sono usciti dal suo costato, Man mano che hanno attraversato le generazioni dei figli, queste generazioni sono diventate santi, sono diventate la Chiesa, sono diventate i salvati, le vergini, i martiri, gli apostoli, i discepoli, i missionari, i religiosi, tutti quelli, tutta la Chiesa che ha allietato la storia con la sua presenza. E quei pesci che sono presenti in questo enorme corso d'acqua somigliano forse a quei 153 grossi pesci che Pietro, obbedendo a Cristo all'indomani di una pesca andata a finire male quella notte, i 153 grossi pesci che riempiranno la sua barca, segno di tutti i popoli conosciuti al tempo di Gesù, che finalmente entrano in questa barca e sono in grado di attraversare i mari impetuosi della storia. D'altronde la Chiesa proprio così è stata vista, come una barca che solca il mare tempestoso fino alla salvezza. E poi queste foglie medicamentose, questi alberi cui frutti sono un cibo, saranno segno anch'essi della realtà sacramentale di questa Chiesa. Perché? Perché i suoi frutti, cioè tutto quello che scaturisce da questa celebrazione dei sacramenti, ha la capacità di nutrire tutti quelli che si avvicinano. Ma non solo i sacramenti che noi celebriamo qui nel corso, no, della realtà ecclesiale, cioè il battesimo, la cresima, la penitenza, ma tutta la Chiesa come sacramento, che legge la parola di Dio, la dispiega nei suoi significati, nella sua realtà vitale, che fa vivere a tutti gli uomini perché gli uomini sappiano come orientarsi, dunque vivano. Anche questo è un cibo, in fin dei conti. E poi queste foglie medicamentose non saranno proprio le parole che ornano la nostra realtà e che raggiungono il cuore degli uomini e li guariscono. Non sono le parole dell'assoluzione dei peccati, delle parole della misericordia che raggiungono i lontani e che non li bocciano, non li escludono, non li cancellano, ma li invitano ad avvicinarsi, proprio come una medicina riavvicina alla vita e alla gestione delle cose di uomini che sono gravati dai loro pesi, dalle loro difficoltà, dalla loro malattia o dai loro peccati. Allora quello che i discepoli faranno, quello che la Chiesa farà, sarà proprio questo: vedere come Cristo aveva ridato un senso nuovo a tutte le cose. Era venuto finalmente a rovesciare questo mercanteggiamento che si faceva nel tempo. In un altro brano evangelico dirà: mi avete fatto di questa casa del Padre mio una spelonca di ladri. Perché? Perché venite qui a mercanteggiare la grazia. Questo non può essere il vero culto. Il vero culto è un culto che qua ha la sua scaturigine forse, ma poi si manifesta e si esprime dentro la storia. E qua, amici, è bene che noi ce la chiariamo questa cosa, indicando bene qual è la differenza tra il culto cristiano e quello pagano, tra il tempio cristiano e il tempio pagano. Perché sai, il tempio pagano è il tempio, attento, guarda bene, ascolta bene, è il tempio in cui i pagani si recano da casa per fare il loro sacrificio e per ottenere da Dio quello che cercano. Così fanno i pagani, pensando che Dio sta nel tempio e nel tempio lo si possa incontrare. Nel tempio si possa fare questa specie di patto o mercanteggiamento, se vuoi, e poi tornare a casa. E quando tornano a casa, la storia non ha alcuna continuità con il culto che hanno fatto al tempio. Questo non è invece l'agire dei cristiani, i quali in questo luogo non vengono a cercare Dio, vengono a vederlo presente nella comunione dei fratelli, vengono a cibarsi del dono più grande che gli ci ha fatto mandandoci il suo figlio. Ma i cristiani lo sanno che non è qua che si trova Dio. Dio da qua apre il suo costato perché tu faccia navigare tutto il mondo dentro queste acque, perché tu faccia nutrire tutti gli uomini a questi alberi, a questi frutti, a queste foglie. Una liturgia che qua, se vuoi, ha la sua scaturigine, poi attraversa la storia e diventa un canale navigabile dove tutti possono entrare. Questo è il cristianesimo. Non è il culto dentro luoghi. Il cristianesimo è un culto che non ha luoghi, perché tutto il luogo del cristianesimo è il mondo, cioè la condivisione tra fratelli. La preghiera sacerdotale che Cristo fa in Giovanni 17 al Padre la sera prima della sua crocifissione è: Padre, io, perché questi siano una cosa sola, come noi siamo una cosa sola, per questo ti prego. Quando diventeranno una cosa sola? Quando cammineranno gli uni verso gli altri perdonandosi, riconciliandosi. Quando si riserveranno il tempo della misericordia. Quando attenderanno l'uno che l'altro cresca fino alla misura perfetta che conviene alla piena maturità di Cristo. Questa è la Chiesa. E di generazione in generazione la Chiesa sempre ricostruisce una presenza nella comunione degli uomini. Dunque noi entriamo nella realtà ecclesiale per contemplare la grande icona della Trinità, questa iconostasi meravigliosa che è la comunione dei fratelli. Ma se noi venissimo qua, singolarmente, con un culto intimista che esclude tutti, che non tiene conto di niente che sta fuori di qua, che finisce dentro questo perimetro e non si riversa nel corso delle ore e dei giorni, dove tutta la nostra vita invece si muove e significa e dà significato, questo sarebbe solo un culto pagano. E un culto pagano la gente lo vede, se ne accorge, e lo lascia dentro i luoghi sacri e pagani. Infatti questo culto, se non si è pagano e non si riversa come una logica salvifica nel mondo, gli uomini dicono: beh, voi ci avete quello, noi ci abbiamo quest'altro. Tu onori il Dio che è a cui credi, noi onoriamo il Dio denaro, il Dio potere, il Dio sesso, il Dio qualche altro. Per questo siamo così, perché un po' pagani lo siamo stati, perché un po' pagani lo siamo, perché abbiamo confinato la nostra devozione, la nostra fede, il nostro credo, tutto quello che ci appartiene, tutti i gioielli più preziosi della nostra fede dentro i perimetri delle nostre devozioni. Lo facciamo così bene che partecipiamo alle nostre eucaristie senza venirci mai incontro, senza conoscerci mai, senza apprezzarci. Gli altri se ne accorgono che noi mormoriamo costantemente gli uni nei confronti degli altri, e creiamo divisioni e ci mettiamo l'uno contro l'altro. Purtroppo è la storia. Allora che celebriamo noi oggi in questa dedicazione del Laterano? Celebriamo la possibilità che ci è data ad ogni eucaristia di ricominciare da capo. Perché alle parole finali del presbitero che dice: questa celebrazione, questa parte della celebrazione è terminata, l'altra andate a celebrare fuori, voi vi sappiate consapevoli di questa missione, vogliate vivere, per essa vivere e per essa morire, vogliate entrarci totalmente per la salvezza dell'uomo. Questa è tutta la nostra fede, la nostra vocazione. E la nostra missione nella storia. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, nel cuore della tua Chiesa, tu hai offerto a tutti gli uomini la possibilità di conoscerti, di celebrarti, di amarti e di sapersi amati. Degnati in questo momento, in cui noi ricordiamo, celebrandolo, il mistero della passione e morte del tuo figlio, qual è la nostra vocazione per te. Degnati, Padre Santo, di lasciare presso di noi il tuo spirito che ci ricorda che ci hai fatti per te, che ci impedisce di giudicare i fratelli, che ci chiama a conversione in ogni tempo. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la tua Chiesa, per il Papa, per questo luogo nel tempo in cui tu manifesti la tua grandezza e operi la tua misericordia. Ti preghiamo, Padre Santo, di fare della tua sposa un segno in mezzo alle nazioni, che non spadroneggi su di esse, ma muoia per gli uomini, così come tu l'hai sposata nella morte del tuo figlio sulla croce. Questo ti preghiamo.
Ascolta,
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo di perdonarci per tutte le nostre mancanze, per aver fatto della nostra vita non sempre un tempio del tuo Santo Spirito, per l'oblio costante nel quale viviamo della nostra vocazione, per l'incapacità che dichiariamo di portare a compimento la tua volontà. Perdona a noi i nostri molti peccati, fa che anche noi possiamo perdonare a quelli che ci hanno fatto del male. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli che si sentono disorientati, che sono schiacciati da molte cose, oppressi dalla malattia, abbandonati nella dignità, dalla mancanza del lavoro, nella solitudine a causa delle divisioni della famiglia, oppressi da tante difficoltà. Degnati, Padre Santo, di mostrare loro il tuo volto e di risollevarli. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli, così come in questo luogo tu li benedici, li perdoni, li nutri, li sazi, così mandali nel mondo come pecore in mezzo ai lupi, consapevoli di prolungare questa liturgia di pace e di gloria, là dove il mondo invece celebra la morte. Che non si scoraggino, che non si tirino indietro, che non siano mai schiavi del maligno, delle seduzioni, dei peccati, dei pensieri cattivi, di tutto ciò che li opprime e li spaventa. Te lo chiedo, Padre Santo, per Cristo, il nostro Signore.
Amen.